Tutto Napoli in podcast.
Bentrovati da Antonio Gaito. Oggi proviamo a tracciare un bilancio del primo ritiro estivo del Napoli, quello a Di Maro. E con me per parlarne c'è l'altro inviato di Tutto Napoli, Pierpaolo Matrone.
Ciao Antonio, un saluto a tutti.
Pier, al di là del problema per Demme, proprio nell'ultima amichevole che affronteremo in un altro podcast dedicato, diciamo che sono stati 10 giorni molto particolari. Spalletti si è ritrovato senza tanti nazionali, Lozano, Fabian, ovviamente gli italiani, Insigne, Di Lorenzo, Meret. Poi per la prima parte è mancato anche Zielinski e quindi diciamo spazi per... che si sono aperti per tanti giocatori di passaggio, diciamo così. Poi ulteriori problemi fisici nel corso del ritiro hanno sottigliato ulteriormente il gruppo. Ad esempio nella seconda amichevole, quella con la Pro Vercelli, sono rimasti fuori, credo a scopo precauzionale, anche Elmas, Petagna, poi Manolas e Malquisio sono entrati solo nel finale. Quindi diciamo che Spalletti ieri ha preferito non rinunciare neanche ad una seduta di allenamento fatta ad alta intensità, ritenendo fondamentale questo lavoro, come ha detto anche nell'ultima conferenza stampa proprio di fine ritiro, quindi preferendo questo tipo di lavoro anche alle prime partite e amichevoli.
Eh sì, esatto, è stato confermato anche da Rachmani nell'ultima intervista che ha rilasciato alla radio ufficiale. Sono stati tanti allenamenti intensi, si sono allenati praticamente ogni giorno per due volte al giorno, a parte in due circostanze, cioè quelle in concomitanza delle due amichevoli, e questo la dice lunga, no? su quello che voleva Spalletti, su come aveva preparato questo ritiro di Di Maro Spalletti. Abbiamo visto, a differenza di quanto accaduto in altri ritiri, penso ad esempio quelli con Ancelotti, penso quello con Gattuso ad esempio, o ancora prima quelli con Sarri, una squadra che ha lavorato molto più col pallone che senza palla. Ciò nonostante, però, a fine allenamento i calciatori erano stremati, spesso e volentieri li vedevamo molto molto stanchi, perché chiaramente anche con il pallone si può allenare la parte atletica, si corre anche con la palla, basta appunto dare tanta intensità. Abbiamo visto Spalletti più volte incitare i calciatori insieme al suo staff ad aumentare i ritmi anche nelle partitine, ad esempio a campo ristretto, in cui i movimenti dei calciatori sono sempre sollecitati, quindi scatti allunghi anche nel breve, quindi è chiaro che è stata una preparazione atletica importante, e nel finale poi è ovvio che ci siano stati un po' di affaticamenti muscolari, nulla di grave come dicevi tu a scopo precauzionale, quindi sono rimasti fuori, ma è chiaro che poi nel finale le fatiche di 10 giorni di ritiro si siano sentite.
Sì, assolutamente. Poi giusta diciamo la tua sottolineatura, perché ricordo anche il ritiro di Castel di Sangro con Gattuso, tanto lavoro a secco come si dice, quindi gli scatti, la corsa sulla pista d'atletica, invece diciamo Spalletti più sulla linea di Sarri, anche se poi grosso modo un po' tutti si allenano ormai col pallone, perché in una sola esercitazione, come dicevi tu, riesci a sollecitare l'aspetto fisico, tecnico, della postura, insomma i processi cognitivi vari dei giocatori. Però al di là dell'aspetto fisico, passiamo proprio ad analizzare dal punto di vista delle esercitazioni tattiche il lavoro di Spalletti, perché quello è stato molto interessante. Secondo me noi ne abbiamo parlato tanto anche in quei giorni su Tutto Napoli, con tantissime gallerie, foto, video. Lui lasciava la fase difensiva, che è stata quella più allenata, anche perché aveva tutti i centrali a disposizione, almeno quelli in organico, lasciava a Calzona, che è ex vice allenatore di Sarri, che nel suo staff ha diciamo il ruolo di collaboratore tecnico, perché poi c'è il suo vice storico. E quello forse è stata la parte più interessante del ritiro, perché a un certo punto noi scherzavamo con altri colleghi dicendo questa esercitazione ci ricorda proprio Napoli-Verona, perché a un certo punto c'era la difesa allineata, il drone che registrava i movimenti, il lancio dalle retrovie, e immaginavamo come un incubo ancora il lancio del portiere del Verona, che poi prese alla sprovvista il Napoli. E Spalletti ha lavorato tanto proprio sulla linea difensiva con Calzona appunto, e sembrava essere tornati a qualche ritiro fa, qualche anno fa.
Eh sì, anche perché poi, come dicevi anche tu, la difesa era il reparto più al completo, quasi al completo almeno per quanto riguarda i difensori centrali, era tutto al completo, mentre sulle fasce chiaramente c'erano, c'è attualmente il terzino sinistro titolare Mario Rui, e poi c'è Malcui che dovrebbe restare come vice di Lorenzo, e quindi è giusto che si sia concentrato molto su questo, e credo che poi chiaramente si è concentrato sulla fase difensiva proprio perché il Napoli l'anno scorso ha palesato dei problemi importanti da questo punto di vista, come è accaduto appunto in Napoli-Cagliari e Napoli-Verona. C'è stato questo lavoro sul reparto arretrato, un lavoro molto molto intenso, un lavoro molto concentrato. Più e più volte abbiamo visto Calzona chiedere appunto alla linea di simulare le varie situazioni che poi possono avvenire sul terreno di gioco, sia nella pressione e nel contropressing, e quindi nella riconquista della palla dopo aver perso il pallone, sia nello scappare all'indietro, così come era accaduto appunto in Napoli-Verona. Credo che è chiaro in questo momento Spalletti deve sistemare questo aspetto. Poi magari nel prossimo ritiro di Castel di Sangro si lavorerà maggiormente, magari si lavorerà sicuramente tantissimo anche sulla difesa, ma si lavorerà poi maggiormente anche sulla fase offensiva, perché sappiamo benissimo la sua idea di gioco, che è comunque quella di un calcio propositivo, e di conseguenza quando avrà l'organico a disposizione anche nei reparti dalla cintola in su, secondo me si lavorerà tantissimo anche su quelli. Aspetta i ritorni dei big là davanti, e aspetta chiaramente, secondo me, in maniera forsennata, anche poi l'arrivo del calciatore che poi potrebbe fare la differenza, dei calciatori che potrebbero fare la differenza nella trasmissione delle idee, ossia poi con i centrocampisti più tecnici, più estroversi, estrosi, che quindi potrebbero, come Fabian e Gelischi ad esempio, che ripetiamo, Gelischi si è aggregato soltanto nell'ultima fase, per poi appunto sviluppare la sua filosofia anche dal punto di vista offensivo.
Eh sì, assolutamente. Poi, diciamo, al di là del lavoro difensivo, tante esercitazioni sull'uscita dal basso, con l'altra squadra che parallelamente invece allenava la pressione alta, altissima in alcuni casi, in altri invece c'era una linea di tre quarti tratteggiata per indicare alla squadra dove posizionarsi. Quindi quando non magari la squadra se la sentiva di alzare la pressione per paura di essere infilata, c'era una seconda linea di pressing dove stazionare un po' in attesa. Diciamo, quindi varie tipologie, no? Anche per chi ci chiede in questi giorni: ma quindi qual è l'idea di Luciano Spalletti? È più o meno allenato un po' tutte le caratteristiche, no? Del gioco europeo, se vogliamo quelle proprio che il Napoli ha palesato non essere al top, no? Nell'ultima stagione con Gattuso, perché quando la squadra avversaria usciva dal basso, il Napoli non sapeva se pressare, quando pressava veniva infilato, quindi decidiva di non farlo e si abbassava. E poi quando non hai queste situazioni di gioco organizzatissime, vengono fuori alcune partite molto complesse, dove sei costretto a stare tutto dietro oppure vieni infilato. Quindi Spalletti ha lavorato molto su questi aspetti. Chiaramente la pressione alta c'era Osimhen che la dettava, però mancavano un po' i trequartisti alle spalle perché mancano ancora diversi giocatori in quella zona. Poi altra caratteristica, questi interscambi lui li chiama, perché immaginando che molte squadre non daranno la profondità ad Osimhen, Piera ha lavorato già un piano B, cioè quando si mettono lì dietro e non danno spazio ad Osimhen, i trequartisti, i tre dietro la punta devono alternarsi, devono scambiarsi di posizione. Poi in uscita invece l'idea, da quello che abbiamo capito, è il terzino destro che stringe, quindi Di Lorenzo, in quel caso era Malcui, ma altre caratteristiche per formare, insomma, un terzetto difensivo, mentre era il terzino sinistro a sganciarsi, quindi Mario Rui o chissà Emerson Palmieri o chi altro. Quindi un po' queste le caratteristiche dei terzini. Mentre ti chiedo invece in chiusura del podcast, anche il ritiro dal punto di vista della comunicazione, cioè Spalletti che ha lanciato messaggi continui ai tifosi per ricucire, insomma, questo strappo di Napoli-Verona. A un certo punto dice: no, Napoli-Verona non dobbiamo parlarne più, basta, è ora di finirla. Poi tanti messaggi sull'onorare la maglia, insomma, lo spirito, il senso d'appartenenza.
Eh sì, possiamo dire che se dal punto di vista tecnico-tattico sicuramente daremo un buon voto a quanto abbiamo visto nel ritiro di Di Maro a Luciano Spalletti, dal punto di vista della comunicazione potremmo quasi azzardarci a dare un 10, no? Perché ha capito benissimo in che dimensione è arrivato, ha capito benissimo, si è calato benissimo chiaramente in questa nuova esperienza e ha provato appunto a ripianare il rapporto con i tifosi, appunto ricreare un po' di entusiasmo che come sappiamo era davvero sotto gli umori, sotto ai tacchi praticamente ad inizio ritiro, quindi si è soffermato anche su questo, ma poi al di là poi del rapporto con i tifosi, al di là dei messaggi mandati alla piazza, secondo me sono stati importanti anche quelli mandati alla società. Ha trovato, diciamo, un modo diplomatico senza andare al muro contro muro, senza andare allo scontro poi con la società, di far capire anche appunto in pubblico quali sono le sue priorità, no? Penso ad esempio al bel messaggio che è stato mandato nell'ultima conferenza stampa dopo la Pro Vercelli riguardante Koulibaly, quando ha detto Koulibaly è il calciatore più forte che ho allenato. Questo mi sembra chiaramente un chiaro segnale della sua volontà di tenerlo. Poi è chiaro che deciderà la dirigenza e sarà sicuramente subordinato alle offerte che arriveranno a De Laurentiis, ma è chiaro che anche dal punto di vista del mercato poi ha sempre scelto le parole giuste per esprimersi. E poi, giusto per finire, anche per noi giornalisti è stato davvero un bel ritiro nella comunicazione con Spalletti, perché si è sempre presentato in conferenza stampa con il sorriso, ha risposto a tutte le domande che gli venivano poste, ha spiegato ogni cosa che volevamo sapere senza arrabbiarsi mai. Quindi, ripeto, per me dal punto di vista comunicativo ha davvero avuto 10 Luciano Spalletti.
Eh sì, mi unisco in questa tua valutazione, anche perché possono sembrare delle frasi fatte a volte, quelle sui tifosi, sulla piazza, dei luoghi comuni, però Napoli forse aveva bisogno anche di questo per ripartire, mettere da parte un po' questo clima velenoso. Io però direi che è veramente tutto per questo approfondimento e ringrazio Pierpaolo Matrone.
Grazie a te Antonio, un saluto a tutti.
E un saluto da parte mia e appuntamento a domani per Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast.